buongiorno. Benissimo. Sì. Ciao Ferran, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, buongiorno, cominciamo con un po' un rapido resoconto, diciamo, degli ultimi avvenimenti barcellonesi e catalani, poi cerchiamo anche di capire che cosa ci possiamo aspettare nei prossimi giorni.
Succedono così tante cose che vi racconterei cosa è successo ieri, cioè perché sono successe così tante cose che penso sia abbastanza. Ieri è arrivato il re perché doveva fare un atto di non so che cosa, e la gente l'ha ricevuto come io direi come merita, quindi non in un modo
positivo, cioè non diciamo.
Esatto.
Siete stati un po' maleducati, fatevelo dire, vedendo le
immagini. Sì, a dire il vero.
Raccontaci
sì.
Un attimo, tu non so se c'eri proprio, no? Sono state bruciate
sì,
le immagini
c'ero,
per
sì.
strada, insomma una reazione anche simbolica che immagino poi peraltro come sarà stata ripresa pure oggi dai giornali di carattere nazionale, no? Non li ho visti veramente, però non oso immaginare cosa possono aver scritto. Non dico tanto sull'ABC o la Nación, ma anche soltanto sul paese e il mondo di quello che è successo ieri a Barcellona.
Sì, sì. No, loro l'hanno assolutamente ignorato come sempre.
Ah, ok.
Tra l'altro, perché l'altra cosa che è successo ieri, che è interessante, è il dibattito elettorale, perché non so se sapete che domenica ci sono le elezioni.
Sì, l'abbiamo appena detto.
Ah, ok. E quindi c'è stato il dibattito, e quindi loro parlano di questo e non di quello che non gli interessa, ovviamente, però se ne parlano è per dire che siamo, diciamo, una folla di pazzi violenti che non rispettano nulla. Sì.
Ma invece raccontaci un po', perché insomma un'ennesima dimostrazione comunque di una enorme determinazione, no, da parte comunque. Ora poi nel concreto, io chi fisicamente si sia reso protagonista di queste forme, no, di eversione dell'ordine dello Stato simboliche, non lo so, però l'impressione era che proprio fosse la gente, la società civile, chi stava in piazza, no?
Sì, certo, se una cosa si può dire del movimento indipendentista catalano è che è assolutamente popolare. Uno sarà d'accordo o no con quello che i catalani vogliono, chiedono, ma il fatto che sia assolutamente, nettamente popolare è innegabile. Cioè, ora quello che sta succedendo è quello che succede spesso nelle rivoluzioni, ora questa è una parola forte, però per quanto riguarda la dinamica della vicenda,
guarda,
si può parlare
di... Guarda,
usare
che se poi la usi qua ci chiamano subito, come vi siete permessi? Grande trasformazione,
no,
sociale,
ammorbidisci
un po', perché sennò
sì,
qua
scusa.
Subito si... Già, no? Tu prima parlavi di io con una parte del mio cervello ero all'articolo ancora della settimana scorsa, no? Tu dicevi è un movimento popolare, io pensavo che adesso tu ti volessi attribuire la qualità di mondina. Sappi che tu non sei una mondina, tu non lavori nelle risaie, quindi stai molto calmo quando parli di popolarità di un movimento, non ti allarmi.
No.
Però poi la Locascio scrive un altro articolo sul manifesto e ti dimostra che il tuo reddito pro capite medio è troppo più alto, perché anche solo lontanamente tu ti possa avvicinare a una categoria del genere. Attenzione.
Sì, vabbè, sono insomma persone che non capiscono nulla. Uno, cioè, se uno viene basta una giornata per capire la natura di questo movimento e come sia in effetti popolare. Ieri cioè, l'immagine era chiarissima, il re arrivando con l'elicottero e i suoi amici, non so come dire, impresari è una parola,
sì,
scusate.
Sì, ci capiamo,
entrando,
teatro, insomma imprenditore, si capisce che ti riferivi.
Esatto, entrando praticamente di nascosto perché il popolo era fuori facendo suonare le pentole per mostrare il ripudio verso la monarchia e verso la loro oligarchia post-franchista.
Scusa,
quindi
ti interrompo, Ferran, ma è un po' quello che è successo quando fu, mi pare, proprio in occasione del primo sciopero, no, del venerdì, quando lui il giorno dopo andò a trovare i poliziotti all'ospedale e in realtà si ritrovò anche lì, entrò dalla porta laterale, cercò di non farsi vedere, pensando di capitalizzare come al solito sui media la solidarietà nei confronti dei poliziotti. Poi risulta che all'interno dello all'ospedale, ci sono delle immagini bellissime con infermieri, medici e diciamo il personale ospedaliero lo caccia dall'ospedale, no? Non il re, in questo caso stavo parlando di Sanchez.
No, appunto, però, stavo insomma, per dire Pedro Sanchez.
Pedro Sanchez, però insomma cariche dello Stato che in questi giorni hanno provato a recuperare un po' di credibilità e non mi sembra che gli sia andata molto bene, ecco.
No, appunto, questa cosa dell'ospedale è molto interessante perché da certi settori della sinistra spagnola che disgraziatamente non capisce praticamente nulla, solo alcuni piccoli gruppi che sono fuori assolutamente del mainstream ci esprimono la solidarietà, ma per quanto riguarda la sinistra, e non parlo già di Pedro Sanchez che non ha nulla di sinistra, parlo di Podemos, la maggioranza di loro pensano che noi siamo, diciamo, manipolati dalla borghesia catalana che cerca i propri interessi e non capiscono nulla quando vedono queste immagini dei lavoratori,
come
ad esempio quelli dell'ospedale, non sanno come spiegarselo, e la loro spiegazione è che siamo tutti folli e pazzi e che non è normale che hanno detto non è normale che i lavoratori dell'ospedale invece di stare facendo il loro lavoro stiano protestando in questo modo, che è una cosa.
Senti Ferran, io poi ti volevo anche chiedere un altro paio di cose, ma mi vorrei concentrare un secondo su questo aspetto anche del rapporto con la monarchia, con i Borbone, con il re, no? Perché anche fuori dalla Spagna, in Italia per esempio, è chiaro che dal nostro punto di vista, democrazia borghese, repubblicana, questo tema è probabilmente visto come un aspetto forse anche, diciamo, tutto sommato marginale, oltre che marginale sarebbe nei grandi testi classici, no? Se uno volesse ritornare indietro a letture un po' ortodosse, perché un mero cambiamento, no, della forma della legalità borghese di per sé non rappresenterebbe un cambiamento poi reale delle situazioni concrete della trasformazione della società, no, per le masse sfruttate, no? Fino a là una lettura abbastanza classica. Dopodiché però il valore della contestazione della monarchia in Spagna ed eventualmente, no, l'obiettivo, il tentativo, l'orizzonte di spostare no, su un piano anche solo costituzionale ma repubblicano quell'ordine giuridico lì, forse no, viene anche molto sottovalutato per l'importanza e l'impatto che avrebbe, no? Che ne pensi tu rispetto a questa cosa?
Sì, il fatto è l'importanza che ha il re nella Spagna, cioè bisogna guardare sempre il caso concreto. La Spagna è una cosa molto strana, un prodotto molto strano della storia. Ci sono cose che valgono per l'Italia o per la Francia ma non valgono per la Spagna, e solo basta vedere come quando si tocca il re, ma non solo con una manifestazione, anche con un, ad esempio, programma di TV, quando si parla del re, quando si scherza del re, lo Stato impazzisce e rivela la sua natura repressiva, che è anche quello che sta succedendo in Catalogna. Cioè non è che tutti gli indipendentisti sono rivoluzionari che vogliono
poi questa parola, cioè, t'ho detto una volta,
sto dicendo non tutti, però
guarda, ti posso aiutare, ti aiuto un pochino di più. Ammesso che alcuni indipendentisti siano rivoluzionari, ammesso che, ripetilo due volte,
okay,
scusa,
ammesso
però,
che c'è alcuni
un po' di
indipendentisti,
pedagogia, perché sennò,
dico anche se non tutti lo sono, il fatto è che lottare per l'indipendenza ti fa diventare anche tu, cioè nolens volens, come dite qui in Italia, rivoluzionario, perché lo Stato smette di essere quello che pretende di essere, cioè una democrazia, bla bla bla, e si rivela come una dittatura repressiva.
Certo.
E questo in Spagna è organizzato intorno al re, che è il successore esplicito di Franco.
Certo, c'è un rapporto, diciamo, tra la monarchia e la struttura dello Stato che va intesa nella sua concretezza e nella sua storia.
Non è una rivoluzione, cioè scusami, la parola rivoluzione ora mi... Non è una relazione simbolica, ma è una relazione diretta, cioè
certo.
Il tribunale che sta giudicando, che ha giudicato i prigionieri politici catalani, si è fondato nell'epoca che si chiama la transizione, cioè quando è morto Franco nel 75, poi c'è stata questa finta costituzione democratica scritta anche da fascisti, cioè questo tribunale è nato, mi sembra, il giorno dopo del tribunale franchista, con le stesse persone, la stessa struttura, e questi sono quelli che hanno giudicato i prigionieri politici. Tutto certo. Questo si organizza intorno al re, quindi attaccare la monarchia borbonica
non ha un significato solo simbolico, certo,
non lo, perché... che lo ha molto, lo ha molto, non perché molto. In Catalogna i Borboni sono odiati da secoli, e mi sembra il 10% delle persone in Catalogna, secondo una statistica di pochi giorni fa, vuole questo monarca. Cioè, quindi quando hai il 90% della
però
gente
questo
contro...
potrebbe avere a che fare con un retaggio anche un po' rivolto, no, al passato e legato, se vogliamo, anche a quegli aspetti un po' mitici, tra virgolette, passamelo, di fondazione un po' nazionale della che fa parte, insomma, della storia della Catalogna, no? L'aspetto, come dicevi tu, e che interessa di più a noi, è probabilmente l'intreccio economico, politico, di interessi che lega la monarchia a determinati gruppi economici e all'organizzazione dello Stato, per cui criticare la monarchia non ha un impatto meramente simbolico, come dicevi tu, no? Ma significa mettere in discussione degli ingranaggi molto più profondi, e infatti, proprio perché questi ingranaggi sono anche economici, e spostarli significherebbe rompere probabilmente determinati equilibri anche nei rapporti di forza interni, no? Tra le varie componenti economiche, le lobby di influenza politica, spostare questi equilibri poi significherebbe creare delle condizioni per una inevitabile anche riassestamento, che dal punto di vista chiaramente di quelle lobby che sono in posizione di privilegio e di potere è pericolosa, perché poi crea una condizione che non si sa in quale direzione può portare l'intera società spagnola, no? Senti Ferran, ti volevo chiedere una cosa prima di lasciarci, perché insomma molte mondine e mondini all'ascolto avranno sicuramente colto questo leggero accento fiorentino che ti contraddistingue, perché in realtà tu sei un compagno che ha abitato in Italia a lungo e che ha, insomma, frequentato anche gli spazi occupati di Firenze, eppure il motivo per certo. cui poi ci si conosce, e allora mi sembrerebbe anche utile da questo punto di vista cogliere l'occasione per sapere da te anche qualche elemento di carattere biografico, cioè come ti sei vissuto in questi 2 o 3 anni e dall'Italia, quello che accadeva in Catalogna, quali difficoltà principali, anche frustrazioni, no? Hai vissuto nei confronti di altri compagni e compagne probabilmente intorno a te, per cercare di spiegare quello che stava succedendo lì.
Sì, io quando sono arrivato mi sono reso conto con molta sorpresa che qui voglio dire a Firenze, in Italia insomma, non si era, ma non è che non si condividesse la nostra lotta, ma che non si conosceva veramente, cioè la stampa italiana dà un'informazione che non è che sia più o meno di parte, è che è assolutamente non so come dire, sbagliata, perché fa delle associazioni, prova a spiegare la nostra situazione con gli schemi della vostra situazione. Ad esempio, una cosa molto concreta, da voi difendere la Costituzione contro Salvini, uno sarà più d'accordo o meno, ma difendere la Costituzione contro Salvini significa difendere i futuri o presenti fascisti da una... non so se mi sto spiegando.
La Costituzione antifascista nata dalla Seconda Guerra Mondiale e costituisce comunque per noi tutto sommato un baluardo rispetto a alcuni valori, alcuni ideali.
Esatto, mentre in Spagna è il contrario.
Certo.
Mentre in Spagna è il contrario, perché la Costituzione, come dicevamo prima, è stata scritta da fascisti senza una rottura con la dittatura. Quindi andare contro questa Costituzione in Spagna è lottare contro il franchismo, contro il fascismo, e questo cambiamento di paradigma nella stampa italiana, interessatamente immagino, non viene spiegato, e viene raccontato l'indipendentismo catalano come se fosse una sorta di Lega Nord della Catalogna, quando è, io direi, proprio il contrario. Non è che sia un po' diverso, è che è il contrario della Lega Nord.
Senti, adesso che tu sei tornato lì in Catalogna, sì. In realtà non sappiamo per quanto, insomma, se ti sei di nuovo trasferito oppure pensi nel prossimo futuro di tornare di nuovo in Italia, però che sensazioni ti sei ritrovato, insomma, che tipo di reazioni, ecco, anche proprio di carattere, come dire, emotivo, no? Hai vissuto in questi giorni, rilasciandoti, immaginiamo, coinvolgere da questa enorme partecipazione di massa nelle piazze, nelle strade, di notte, di giorno. Raccontaci un po', ecco, questi aspetti anche.
La mia vita normale è stata assolutamente sospesa per tutto il mese di ottobre. Ora sto cercando di riprendere gli studi, tutto, perché quando c'è questa sorta di, e lo dirò di nuovo, rivoluzione in strada, uno deve uscire, non può rimanere a casa, ma cioè è praticamente una cosa impossibile, anche se lo vuoi e se provi a dire no, ora mi chiudo qui e finisco questa cosa, cioè è dappertutto, è in TV, tutti ne parlano e non si può scappare a questo. E quindi questa direi che è la mia...
Senti, ultimissima battuta, diciamo, in questo momento, ecco, anche tu stai ricominciando a studiare,
sì.
Stai attraversando delle situazioni più organizzate, CDR, il movimento studentesco catalano, indipendentista, in quali ambiti, circuiti più o meno ti stai muovendo o stai riavvicinando?
Precisamente ieri sono stato nella campada, da voi non so come si dice questa parola quando
come
uno
si dice,
dorme,
Marco, campada, non lo so, però l'abbiamo fatta pure qua, sì, all'epoca la classe, non so se la potete fare, perché
è un
sit-in con le tende, giusto, immagino
stai
riferendo a quello, perché fisso. Quello lo facevano al momento dello Indignados, quindi se poi
sì, esatto, no,
voi,
no.
Io non lo so se ce l'avete il permesso per poter fare
è che questo movimento degli Indignados non è lo stesso, però c'è molta gente che è stata in entrambi i posti, io ad esempio, solo che io ero molto giovane e ci sono andato solo a guardare, però io, nel senso, come me, tantissime persone che erano nel Quinceme, che si dice pure, sì. e anche nella campada, perché se uno va alla campada, la prima cosa di cui si rende conto è che quello non è un movimento di persone che cercano, cioè non è un movimento di nazionalisti, ma è un movimento di persone di sinistra che vedono nell'indipendenza una concrezione, cioè la possibilità concreta di aprire una finestra a questo stato. Esatto, cioè lì si parla, ogni giorno si fanno delle conferenze su altri popoli del mondo che stanno cercando di combattere per il proprio futuro, sull'Ecuador, sul Kurdistan, su Cile, cioè io sono stato a tantissime assemblee e conferenze su questi temi, e anche su problemi sociali della Spagna, sulle pensioni, su tante cose.
L'educazione, cioè, non... immaginiamo.
Esatto.
Questo è molto interessante, se nel prossimo futuro, insomma, ne avremo la possibilità magari di anche riparlare, ci piacerebbe, ecco, provare a fare un focus anche all'interno dei più giovani e quindi delle persone, degli studenti, delle studentesse coinvolte in questo processo, per capire anche dal loro punto di vista che tipo di ambizioni ci sono, che tipo di orizzonti, all'interno di quali, ecco, coordinate ci si muove. Tu però dovevi andare,
certo.
Noi ti stiamo rubando tempo prezioso, ricordamelo.
Sì, perché mi sembra che devo andare, sì.
Sei stato gentilissimo, Ferran.
Però grazie davvero a voi per l'interesse, scusate per il mio scarsissimo italiano.
Ma stai scherzando, spero che
però,
addirittura
però,
toccato, insomma, da un accento fantastico, per cui non...
Ah, questo sì, è la mia unica, è l'unica cosa di cui vo' fiero, come dicono a Firenze.
Dai, a risentirci a presto, Ferran, grazie mille, buone lotte.
Ciao, grazie a tutte, ciao.